Ieri abbiamo visto come funziona il criterio cronologico e l'abrogazione, il criterio gerarchico, l'annullamento. Oggi vorrei vedere come funzionano questi due sistemi, questi due criteri tra di loro. E poi esaminare come funziona il terzo criterio, che è il criterio della specialità. Cominciamo da un caso storico. Nel 1948, 1 gennaio del 48, infatti quest'anno compie 60 anni, la Costituzione entra in vigore. Per una serie di ragioni politiche, l'ordinamento italiano non ha avuto una interruzione dopo il fascismo, come per esempio è avvenuto in Germania. In Germania sono state abrogate tutte le leggi emanate in precedenza, l'ordinamento è partito da zero. Si è fatto un nuovo Begebè, un nuovo codice civile, un nuovo codice penale e così via. In Italia no. Siamo pigri e anche un po' furbetti, no? E quindi il nuovo ordinamento costituzionale è atterrato su un corpo normativo esistente e persistente. Quindi le leggi sull'unificazione amministrativa del 1865, noi abbiamo ancora in vigore delle leggi sull'unificazione amministrativa, quindi il codice penale, procedura penale del 30, quindi il codice civile del 41-42 e tutte le leggi nel frattempo emanate. Impatto della Costituzione sul vecchio ordinamento. Seconda cosa, la Costituzione prevedeva di essere attuata. La Costituzione del 48 non era una cosa completa che uno poteva applicare il giorno dopo. C'erano alcuni istituti nuovi, uso il termine tecnico, istituto significa un qualcosa, un oggetto fatto su cui c'è una disciplina coesa, per cui si parla non so, dell'istituto della famiglia, l'istituto dell'adozione, l'istituto della Corte Costituzionale, della giustizia costituzionale. Alcuni istituti nuovi, alcune tematiche nuove introdotte dalla Costituzione e in particolare l'impugnazione delle leggi di fronte alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale era rinviata a una legge ordinaria. L'attuazione del referendum, di cui parleremo un po' più avanti, e quindi di uno strumento di democrazia diretta, era rinviata alla legge costituzionale. L'organo di autogoverno della magistratura, il CSM, era rinviata a una legge successiva, tutte leggi ordinarie, qualche legge costituzionale o legge ordinaria. Le regioni, il sistema delle autonomie locali, era solo indicato in Costituzione, ma doveva essere poi attuato con legge ordinaria. Allora pensate che la Corte Costituzionale è stata creata nel 56, con 8 anni di ritardo, il CSM nel 58, con 10 anni di ritardo, il referendum e le regioni nel 1970, con 22 anni di ritardo. Vedremo le ragioni di questo ritardo, ma quello che mi preme adesso indicarvi è che non solo la Costituzione è precipitata su un corpo normativo, su una vasca da bagno già ben incasinata e fatta di norme precedenti. Ma non c'era neppure l'organo, per 8 anni non c'è stato, l'organo che poteva dichiarare nulle le leggi. La Corte Costituzionale ha giurisdizione esclusiva sulla legittimità delle leggi, le leggi possono essere dichiarate illegittime solo dalla Corte Costituzionale, ma la Corte Costituzionale è arrivata 8 anni dopo. E in quei 8 anni che si è fatto? In quegli 8 anni si è ragionato sui criteri di soluzione delle antinomie. Notate che la Costituzione era contemporaneamente legge nuova rispetto alle leggi vecchie, leggi precedenti, ma era anche legge superiore rispetto alle leggi inferiori. Per cui c'era una concomitanza di due criteri, quello cronologico e quello gerarchico, con la conseguenza che il criterio cronologico portava all'abrogazione e il criterio gerarchico portava all'annullamento. Ma l'annullamento poteva essere dichiarato soltanto dalla Corte Costituzionale. Il conflitto qui doveva essere portato alla Corte Cost, che non c'era. Come ci si è regolati? 8 anni di elevato dibattito dottrinale su come ci si regola in questi casi. Culminato, diciamo chiuso, più o meno chiuso, con la prima sentenza della Corte Costituzionale, la sentenza 1 del 56, che trovate citata e stracitata, trovate nei materiali sul sito del manuale, nei materiali nel mio sito, comunque. Tutte le sentenze della Corte Costituzionale possono essere consultate in un apposito sito che è indicato sul manuale. Cerchiamo di capire il problema. Le leggi razziali. Le leggi razziali erano state abrogate espressamente. Erano state abrogate le leggi razziali, così come erano state abrogate le leggi, per esempio, sulle organizzazioni fasciste, sulle corporazioni, sulle norme corporative, tanto è vero che se voi sfogliate le preleggi, che vi ho anche queste caricate in rete, trovate sull'articolo 1 dove dice sono fonti del diritto, 1 la legge, 2 i regolamenti, 3 le norme corporative, c'è l'asterisco che dice norma abrogata da. Era stata abrogata già in via di legislazione ordinaria prima della Costituzione. Però nell'ordinamento restavano un sacco di cose incompatibili con la nuova Costituzione. Dovevano essere ritenute abrogate o no? Cioè il giudice che si trovava in una situazione di antinomia, di contrasto tra Costituzione e legislazione precedente, doveva ritenere A, il caso non affrontabile in attesa della Corte Costituzionale, B, il caso affrontabile con criterio cronologico e quindi dichiarando l'abrogazione, C, il caso affrontabile con criterio di gerarchia e quindi annullando o disapplicando la legge. Cosa doveva fare il giudice? È stato un dibattito molto acceso, però tenete presente che oltre la continuità dell'ordinamento giuridico, cioè dell'insieme delle leggi, c'è stata la continuità degli apparati statuari. Questa è stata una scelta politica deliberata. Non si è fatta la cosiddetta epurazione. Si sono epurati alcuni vertici particolarmente compromessi col fascismo, ma il grosso corpo della pubblica amministrazione e il grosso corpo dell'ordinamento giudiziario è rimasto al suo posto. Per cui gli stessi giudici che avevano applicato le leggi fascistissime si sono trovati ad applicare la Costituzione democraticissima. La continuità dell'ordinamento e le sue vicende. E ovviamente in questa operazione chi ci ha perso è la Costituzione. Nel senso che i giudici hanno cominciato a dire, si può applicare per esempio una norma, prendiamo un caso emblematico, l'articolo 32, che è la norma su cui si impernia la questione Englaro. L'articolo 32 ci dice, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Questa norma poteva essere applicata direttamente, si sono posti i giudici, cioè aveva la forza di scalzare le norme, le leggi precedenti e di essere applicata direttamente dando risposta a delle domande. Cioè uno che si riteneva indigente poteva agire di fronte al giudice dicendo ma scusa, io dalla Costituzione ottengo un diritto a cure gratuite, lo posso ottenere da te, anche se la legislazione precedente mi dice di no, che lo posso avere solo alcune e solo a certe condizioni? Problema. È ovviamente un problema. La magistratura ha risposto no. Queste norme sono norme tendenzialmente di principio, norme programmatiche. Non si rivolgono agli attuatori del diritto, ma si rivolgono alla Repubblica, cioè al legislatore. Queste norme sono norme che fissano un programma che dovrà guidare la legislazione ordinaria. Ma finché la legislazione ordinaria non produce legislazione adeguata, io non posso applicare, io giudice, questa norma direttamente. Capite? Qui si è in sostanza detto, non c'è un rapporto di abrogazione diretta. Benché sia una legge nuova, questa legge nuova non abroga le norme precedenti, perché la norma è una norma di principio. Mentre la legislazione è una legislazione di dettaglio. E qui si crea un problema di rapporti che è alla base del criterio di specialità. Il criterio di specialità dice che tra una norma di principio e una norma di dettaglio prevale la norma di dettaglio e non la norma di principio. C'è la norma più particolareggiata. Capite? Questo è un principio di interpretazione, ma un principio di interpretazione che tende a privilegiare la norma più vicina al caso concreto rispetto alla norma più generale, quella che fissa il grande principio, perché ha il formato di essere applicata da un giudice, ha la fattispecie definita. Il concetto di fattispecie è un concetto che va introdotto. La fattispecie, perché è un termine gergale dei giuristi, ma ha un suo significato tecnico preciso, si dice fattispecie la descrizione di un comportamento tipico. Qual è la fattispecie di reato? La fattispecie di reato è l'omicidio intenzionale, e cioè, scrive il codice penale, quando uno sopprime, uccide un'altra persona deliberatamente. Questa è la fattispecie, questa è la descrizione del comportamento. Chiunque, generalità dei consociati, fattispecie, uccide deliberatamente un'altra persona, questa fattispecie, subisce una condanna e questa è la conseguenza giuridica. Allora le norme giuridiche, si dice, sono costruite con una fattispecie a cui si collega una conseguenza giuridica. Attenzione, sto parlando di norme, non di disposizioni. I testi sono scritti nel loro linguaggio complesso, ma il giudice che deve risolvere il caso deve ricostruire la norma del caso secondo la fattispecie e la conseguenza giuridica. Qual è la fattispecie concreta? La fattispecie concreta è che un certo signore, ubriaco, ha preso la carta del salame e c'è scritto sopra: nomino mio erede l'oste. Questa è la fattispecie concreta. Come si configura questa fattispecie ai fini del diritto? Bisogna trovare una norma sotto cui, che descriva un'ipotesi, un comportamento tipico, sotto cui sussumere il mio caso concreto. E questo la costruisco io. E costruisco nel senso che la elaboro io la norma del caso. La norma del caso è che se chi fa il testamento non è in condizione di intendere e volere e non usa una certa formalità, questa è la fattispecie, la conseguenza è che il testamento è invalido. È come che non esistesse. Capite? Questa è una costruzione che fa il giudice. Ora il giudice è legato alla legge. Per cui il giudice è legato alle fattispecie legali, soprattutto in campo penale, dove si è molto rigorosi su questo principio di legalità delle pene, per cui ogni pena, ogni conseguenza giuridica deve essere collegata a una fattispecie tendenzialmente precisa, completa e autonoma. Una norma generale, una norma di principio, non è una norma che contenga una fattispecie. Qual è la fattispecie dell'articolo 32? Si diceva che l'articolo 32 non ha un tessuto testuale tale per cui io giudice possa costruirvi una fattispecie, una norma per il caso concreto. Non posso applicarla direttamente. E quindi continuo ad applicare norme precedenti che mi organizzavano, per esempio, il sistema della mutualità, dell'assistenza sanitaria e così via. Voi immaginatevi di avere un legislatore un po' contro tendenza che dicesse le università devono organizzare il loro ordinamento degli studi in base a una serie di obiettivi e principi, tra cui la tendenziale gratuità degli studi. Questa tendenziale gratuità degli studi è un principio che un giudice può far valere direttamente o è un principio che vincola gli organi accademici a emanare regolamenti di attuazione? Senza quei regolamenti non ha applicazione. Questo è un problema di interpretazione. Se il legislatore dicesse articolo 1, gli studi universitari sono gratuiti, punto. Allora io giudice su quella disposizione potrei costruire una fattispecie e potrei dire che quella disposizione mi autorizza a costruire una norma per cui è vietato far pagare tasse universitarie. Capite? Ma perché la tessitura, la scrittura della disposizione mi consente di creare una fattispecie concreta che è un divieto. Un divieto non c'è bisogno di essere circostanziato. Non puoi svoltare a destra, è un divieto. Mentre la norma che dice devi guidare secondo la prudenza del caso, non mi dà una fattispecie concreta. È una norma tendenziale, di principio. Allora si è detto, la nuova Costituzione può essere applicata direttamente dove c'è una fattispecie concreta. E dove c'è una fattispecie concreta? Ce ne sono pochissime, ve ne leggo una che è sicuramente concreta. Articolo 13, terzo comma. In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e se questa non li convalida, nelle successive 48 ore si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Qui si sta parlando di una libertà fondamentale, che è la libertà personale. La libertà personale è la libertà del corpo, l'habeas corpus, è la libertà da arresti, perquisizioni, torture, ispezioni, eccetera. Ora, questo è fissato in Costituzione nel primo comma dell'articolo 13 come norma di principio. Dice la libertà personale è inviolabile. Ma questo è un principio. Tanto è vero che è un principio che le nostre carceri strafogano di gente privata della libertà personale, no? Allora vuol dire che questa norma di principio poi è collegata a una serie di norme di dettaglio che derogano al principio. In linea di principio la libertà personale è inviolabile. Però se tu ammazzi la suocera, finisci in carcere e quindi vieni privato della tua libertà personale. E come succede questo? Succede perché il secondo comma ci dice che non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione, perquisizione, eccetera, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Cioè la stessa Costituzione, fissando il principio dell'inviolabilità personale, rinvia poi alla legge la costruzione dei dettagli, delle fattispecie che possono essere applicate per limitare la libertà personale. Il codice penale è un elenco di queste fattispecie. Chi ruba, chi ammazza, chi stupra, chi imbroglia e così via, sono tutte fattispecie di reato collegate a una conseguenza giuridica che è la privazione della libertà personale per tot mesi, per tot anni. Allora noi abbiamo l'articolo 13 che comincia con una disposizione di principio, molto generale, continua rinviando alla legge le norme di dettaglio, però poi c'ha alcune norme che sono particolarmente precise. Il terzo comma che vi leggevo all'inizio, in casi eccezionali di necessità e urgenza, che cosa dice? Dice che sì, è chiaro che tu per essere arrestato, per essere incarcerato, devi subire un processo, il processo deve esaurire a un certo grado di appello e poi finalmente se sei condannato puoi essere messo in carcere. Ma se tu giri per il supermercato con un'ascia sanguinata e incominci a tagliare la testa alle cassiere, a correre indietro le vecchiette per tagliarle esattamente a metà e così via, non è che la gente di polizia dica scusi mi dia il nome e cognome che adesso cominciamo una causa e fra un 7-8 anni quando sarà in condanna in appello vedrà la conseguenza, no? Non è possibile. Allora questi sono i casi eccezionali previsti dalla legge in cui chiunque, non solo il poliziotto, ma anche voi potete procedere all'arresto di una persona. Anche la singola individuo diventa ufficiale giudiziario in qualche modo, nel senso che ha il diritto, il potere e anche l'obbligo di intervenire. Cioè questo che gira con l'accetta va bloccato e chiunque lo blocchi in realtà sta violando la sua libertà personale. Ma nessuno ci sta su a pensare che questa è una violazione della libertà personale, perché è istintivo. Ma nel codice penale, nella procedura penale è prevista l'ipotesi, no? L'ipotesi di reato grave commesso e il reo viene preso in, come si dice, in flagranza di reato. No? Vedete il rapinatore che scappa rapendo un bambino? Voi avete il potere di inseguirlo e inseguendolo siete come se foste la pantera della polizia. Bello. Potete fare anche e correre a 200 all'ora, nel senso che lo state inseguendo, siete come se foste un poliziotto. Perché è una funzione, come dire, sociale di salvaguardia dell'ordine pubblico e questo non è che me lo invento io, è previsto dal codice di procedura penale. Però, dice l'articolo 13, tizio viene preso. Tizio sta scendendo dal palazzo vestito di nero con la mascherina come Batman e con il sacco con le fruttive, sotto c'è il poliziotto che lo aspetta, quando tocca a terra gli mette le manette. Che cosa è questo? Questo è un arresto in flagranza di reato, è un arresto senza il mandato del giudice, per cui è una deroga al secondo comma che dice che l'arresto deve essere ordinato dal giudice, nostra garanzia, ma visto che il giudice sta dormendo e non bisogna svegliarlo, perché sennò poi il ladro se ne batterebbe, allora viene arrestato. E a questo punto dice l'articolo 13, questo arresto è valido, perché è preso in uno di quei casi previsti dal codice, come casi di necessità di urgenza in cui il reo va catturato in flagranza, con le mani nel sacco. L'arresto è valido, però tu entro 48 ore lo devi comunicare al giudice, il quale nelle 48 ore successive lo deve convalidare. Il che vuol dire che 96 ore in guardina ve la fate. Però questa è una garanzia, che è una garanzia costruita dalla stessa Costituzione come una norma di dettaglio, come una fattispecie completa. Capite? Allora questa è una misura che non c'è bisogno di una interposizione del legislatore. Perché il legislatore aveva già una legge sull'arresto in flagranza, solo che è una legge vecchia, una legge fascista, che non aveva quelle garanzie. E allora i giudici hanno potuto applicare, congiungendo la Costituzione alla vecchia legge e dicendo la nuova norma costituzionale, in questo caso ha abrogato la vecchia legge fascista del codice penale. Abbiamo avuto dei casi di abrogazione dirette, e cioè la Costituzione, pur essendo gerarchicamente superiore, ha abrogato la legge ordinaria, l'ha sostituita. Ma questo è potuto avvenire in alcuni casi e in altri casi invece no. In altri casi si è detto si tratta di norma di principio, di norma generale, che non c'è la forza di abrogare, di sostituirsi a una norma di dettaglio. Il problema è stato un problema difficilissimo, perché l'alternativa qual era? L'alternativa in assenza di corte costituzionale è che il giudice, se riteneva che la legge ordinaria fosse in contrasto con la Costituzione, ma che non poteva operare col criterio cronologico perché dettaglio non viene abrogato dal principio, avrebbe dovuto sospendere il giudizio e impugnare la legge di fronte alla Corte Costituzionale, ma la Corte Costituzionale non c'era. E allora alcuni giudici hanno operato una sorta di controllo diffuso, nel senso che si sono occupati di giudicare le leggi incompatibili con la Costituzione, giudicarle illegittime e disapplicarle. In quegli 8 anni abbiamo avuto episodi in cui i giudici hanno disapplicato le leggi perché in contrasto con la Costituzione, esattamente come i giudici ordinari, i giudici penali, vi dicevo ieri, disapplicano i regolamenti amministrativi perché sono in contrasto con la legge. Ieri vi dicevo, un regolamento amministrativo, facevo un esempio luminoso di un regolamento sulla circolazione nelle rotonde urbane, questo regolamento amministrativo, se in contrasto con la legge, può essere dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo, ma il giudice ordinario può solo disapplicarlo, può accertare l'illegittimità e disapplicare l'atto con effetti inter partes. La stessa cosa si svolgeva in quegli 8 anni con le leggi. Il giudice un po' avvertito, che riteneva che la precedente legislazione fosse in contrasto con dei principi costituzionali, non potendo rivolgersi alla Corte Costituzionale, accertava questo contrasto nella sua causa e disapplicava la legge con effetti inter partes. La Corte Costituzionale, con la sua prima sentenza, si trova a giudicare esattamente di questo. Impugnato era, non mi ricordo quale articolo, del testo unico di pubblica sicurezza, cioè un testo unico, una legge sulla pubblica sicurezza che attuava il codice penale e che era molto dettagliato nell'applicazione del codice penale. Diceva per esempio come si danno licenze ai bar, c'è una bellissima norma sui mestieri ciarlatani, le chiromanti, e tutta una serie di misure di ordine pubblico, e questo testo unico aveva delle norme estremamente repressive, ma potevano essere dichiarate abrogate dalla Costituzione? La Corte Costituzionale con quella sentenza ha detto no. No, l'abrogazione ha delle presupposti diversi dall'illegittimità, dall'annullamento delle leggi. Perché ci sia abrogazione ci deve essere due norme equivalenti, due norme entrambi di dettaglio, solo una norma di dettaglio può abrogare un'altra norma di dettaglio. Quando ci sia un contrasto tra la norma di dettaglio e la norma di principio, non ci può essere abrogazione, ma ci deve essere dichiarazione di illegittimità, cioè si applica il criterio gerarchico. Non si applica più il criterio cronologico, ma si applica il criterio gerarchico. Questo costituisce un punto sempre di notevole difficoltà. Anche il manuale su questo, con tutto che vi dicevo, riscritto, mantiene sempre una certa difficoltà, e lo percepisco dal numero di email che ci vengono rivolte per spiegazioni ulteriori. Perché? Qual è la difficoltà, secondo me? La difficoltà è capire che cos'è una norma di dettaglio e che cos'è una norma di principio. E badate che questa è una difficoltà reale che tocca un punto che riaffiora continuamente nel sistema delle fonti. lo abbiamo qui, lo abbiamo quando si parla di delegazione legislativa del Parlamento e del Governo, lo abbiamo nei rapporti tra legge e regolamento, lo abbiamo nei rapporti tra legge statale e regionale, tra fonti comunitarie e fonti interne. Questo problema del rapporto tra norme di principio e norme di dettaglio è un problema che riaffiora sempre ed è un problema difficile per tutti. Cioè, se voi avete difficoltà a capirlo, non è che siete voi scemi o che io sono incapace di spiegarvelo, è che oggettivamente è un problema confuso, perché non c'è nessuna struttura logica. Allora possiamo capirci finché parliamo per casi abbastanza emblematici. Cosa vuol dire un caso emblematico? Vuol dire una norma che sia veramente di principio e che fissi soltanto un obiettivo, tipo la Repubblica tutela la salute. Apparentemente la Repubblica tutela la salute è una norma programmatica, ne volete una che è sempre stata definita programmatica, l'articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Per cui i disoccupati sono fuori legge. La Repubblica promuove il diritto al lavoro e assicura l'effettività di questo diritto. Questa è una norma tipicamente programmatica, tipicamente programmatica, no? È una norma di principio, la tutela del lavoro. Può uno andare dal giudice dicendo: buongiorno signor giudice, io sono disoccupato e quindi vorrei quel posto di lavoro. E il giudice dice: stia buono, e chiama l'infermiere. Nessuno si avventurerebbe a fare un discorso del genere, eppure la Costituzione garantisce un diritto al lavoro, ma lo garantisce come norma programmatica, come mero principio, che non ha la spendibilità immediata. Dovrà essere il legislatore a creare un bel po' di leggi e di interventi finanziari, sconti fiscali, la detassazione degli straordinari e balle varie per ottenere l'allargamento della parte occupata della popolazione italiana. È un obiettivo. La tutela della salute è una cosa analoga. Per decenni i giudici hanno ritenuto che l'articolo 32 sia una norma programmatica. Ma sapete che non è più così? Non è più così, perché la norma programmatica in certi casi diventa una norma effettiva. La norma dell'articolo 4 è stata usata negli anni 50 per condannare gli scioperanti che facevano i picchetti contro i crumiri. In un mondo ormai antico la gente amava scioperare e quando scioperava si metteva fuori dai cancelli delle fabbriche perché nessuno entrasse, da cui alcuni noti incidenti. Allora ogni tanto, anche qualche volta appositamente assoldato e sovvenzionato dal padrone, arrivava il camion degli operai che andavano a fare i crumiri, che volevano andare a lavorare. E naturalmente quelli che scioperavano si mettevano di fronte, si scambiavano delle parole non esattamente in gergo forbito, nel Queen's English, e seminavano pure. Alcuni giudici hanno ritenuto che il picchetto fosse illegittimo per violazione dell'articolo 4, perché l'articolo 4 tutela il diritto al lavoro. E questo diritto del lavoro è un diritto che si riconosce anche al crumiro, che non è il biscottino quello, buono. Vedete, è complesso, è vero che le norme di principio sono norme che non riescono a imporsi sulle norme di dettaglio, però in certi casi diventano delle norme che i giudici applicano. Nella denegata ipotesi in cui a voi, perché io preferisco non fare l'esempio su di me, venga una malattia rara, rarissima e mortale, auguri, voi andate alla vostra ASL, alla vostra ASL dicono: aspirina, provato? E detto, no, c'è solo una clinica al mondo che tratta questi casi, voi avete il diritto di andare a curarvi in quella clinica a spese del Servizio Sanitario Italiano. Ma questo non perché sia una legge della Repubblica Italiana che lo riconosca, ma perché c'è una sentenza della Corte Costituzionale che ha detto che l'articolo 32 ha effetto diretto. è la base normativa con cui uno può andare dal giudice e dire: io posso salvarmi solo andando lì e tu mi devi pagare perché fa parte del servizio sanitario. Ho pagato tutta la mia vita contributi all'SSN, Servizio Sanitario Nazionale, la volta che sto per crepare voi dovete pagarmi la cura. Non siete in grado di darmela? Cavoli vostri, me la pagate a Minneapolis dove vado a villeggiare. È così. E improvvisamente quella che era la norma di principio, che apparentemente non poteva essere applicata da un giudice, è stata applicata da un giudice a un caso concreto. Vedete la complessità di queste cose. Per cui è difficile capirle, perché è difficile trattare di queste cose. Noi possiamo naturalmente usare i broccardi latini. I broccardi sono degli aforismi, insomma, delle massime di giurisprudenza romana generalmente, che dicono che il diritto speciale non è abrogato dal diritto generale, ma invece il diritto speciale, la norma speciale, deroga a quella generale e che stabilisce la prevalenza della norma di dettaglio sulla norma generale. Attenzione, perché questa è sovversione, è sovversivo, cioè in sostanza noi abbiamo una gerarchia delle fonti che è invertita. Questo è lo sportello della pubblica amministrazione. Dietro ci sta uno sventurato che è lo sportellista, detto anche funzionario terminale, giusto per stare in linea con le malattie di finisvite. E c'è una, in nessun corso sulle fonti qualcuno avrebbe il coraggio di dirvi una cosa del genere, c'è una tendenza a sovvertire la gerarchia delle fonti, che dipende da questa prevalenza della norma di dettaglio. Questa prevalenza della norma di dettaglio non è una perversione, ma un'esigenza. Mettetevi nei panni del funzionario terminale, il quale, poveretto, sopra di sé, c'ha un dirigente. Questo dirigente passa le sue giornate a fare la settimana in mistica e a leggere la Gazzetta Ufficiale. Quando incontra una legge, lui scrive una circolare e dice al funzionario terminale che cosa deve fare. Generalmente gli dice delle cavolate. Ma non è che il funzionario terminale possa dire: maestà, lei ha detto una cavolata, perché c'è un dirigente, c'è un rapporto di gerarchia, c'è un rapporto di gerarchia tra strutture amministrative. Lui è tenuto a seguire le direttive che gli dà il suo superiore. Se il suo superiore interpreta le leggi creativamente, il funzionario sottoposto è tenuto a rispettare quell'interpretazione. Per lui quello è Vangelo. Per lui quello è Vangelo e tutto quello che c'è sopra gli interessa poco. Cioè la gerarchia delle fonti è una gerarchia che va dal dettaglio ai principi, per cui dalla effettività, dalla praticabilità all'astrazione. Chi opera nel diritto è convinto che le circolari siano le più importanti della Costituzione. Non è così, perché la circolare non è neanche una fonte normativa, ma per lui è una direttiva di servizio, per cui per lui è Vangelo, è legge, non può discostarsene. Se lui si discosta dalla circolare viene punito, subisce delle conseguenze negative. E allora vedete che il sistema tende a dire a coloro che operano nel diritto: applica la norma più precisa, quella che ti è stata cucita addosso. Il dirigente dice al suo funzionario: tu alle 8:15 fai questo, e lo fai tu. Più cucita addosso di così, non se ne trova. Man mano che si sale della gerarchia delle fonti, abbiamo delle leggi più generali e più generiche. La Costituzione ha 139 articoli, non è uno di più né uno di meno, per cui necessariamente è piuttosto, come dire, astratta come previsione. Parla di grandi principi, dice libertà della scuola, poi dice libertà del domicilio, poi dice tutela del lavoro, poi dice tutela della salute, ma sono grandi principi, molto astratti. Il diritto che si applica tende a essere invece il diritto più concreto, quello fatto da una circolare, quello fatto da un regolamento, quello fatto da una legge di attuazione di una legge generale, quello fatto di una legge di attuazione di un principio costituzionale. Per cui abbiamo due sistemi concorrenti. Questo si basa su un concetto di validità. E questo si basa su un concetto di effettività.